sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. Dopo che i discepoli avevano chiesto a Gesù: accresci in noi la fede, e Gesù aveva risposto: se aveste fede quando un granello di senapa potreste dire a questo gesso sradicati, continua Gesù e dice ai suoi discepoli: chi di voi, se ha un servo ad arare o a pascolare in gregge, gli dirà quando rientra dal campo: vieni subito, mettiti a tavola? Non gli dirà piuttosto: prepara da mangiare, stringiti le vesti ai fianchi, servimi finché avrò mangiato e bevuto, e dopo mangerai e berrai anche tu? Ma avrà forse gratitudine verso quel servo perché ha eseguito gli ordini ricevuti? Così anche voi, quando avrete fatto tutto quello che vi è stato ordinato, dite: siamo servi inutili, abbiamo fatto quanto dovevamo fare. Parola del Signore. È chiaro che il testo di oggi, questo qui che abbiamo ascoltato adesso, deve essere collocato nella citazione che ho fatto all'inizio, cioè nel passaggio di ieri, perché ieri incominciava il capitolo 17 di Luca, quindi è l'inizio di un capitolo, e di solito ogni capitolo ha la sua impronta. E quindi è ovvio che anche il testo di oggi, inserito in questo capitolo 17, ha la sua impronta. E qual è questa impronta? L'impronta è proprio data da quello che Luca ci va a ricordare, la domanda che gli apostoli fanno: accresci in noi la fede. Perché i discepoli hanno chiesto a Gesù: accresci in noi la fede? Sappiamo perché poco prima Gesù aveva parlato dello scandalo e aveva detto: è inevitabile che vengano gli scandali, ma guai a colui per il quale avviene lo scandalo. E poi aveva quell'espressione, quando dice: è meglio per lui che gli venga messa al collo una macina da mulino piuttosto che scandalizzare uno di questi miei piccoli. E poi la raccomandazione: state attenti a voi stessi. Da qui la domanda degli apostoli: aumenta in noi la fede? E poi la risposta di Gesù, no? Adesso però, per capire appunto il testo di oggi, dobbiamo prima capire quello e per capire anche il seguito, cioè Gesù che risponde: se aveste fede quanto un granello di senape potreste dire a questo gesso sradicati, eccetera. Per poi arrivare a quello che abbiamo sentito poco fa: chi di voi sia un servo, eccetera, la parabola. Andiamo per ordine. Innanzitutto lo scandalo, poi chi sono i piccoli, poi la fede. Lo scandalo: è inevitabile che avvengano scandali. Ma quando Gesù parla di scandalo, che cosa intende? Noi oggi, se parliamo di scandalo, subito per noi diventa una questione morale, no? Scandaloso, perché quello lì moralmente è proprio scandaloso, tutte queste attribuzioni di scandalo a queste azioni, a questi modi di vivere, no? Che vanno contro la morale, danno scandalo. Ma quando Gesù parla di scandalo non intende questo, intende un'altra cosa. Ed è quella su cui poi si basa tutto l'insegnamento che sta dando ai suoi discepoli. Qual è lo scandalo di cui parla Gesù? Lo scandalo è quello che Gesù prova su se stesso. Cioè, nei confronti di Gesù viene dato lo scandalo. Chi è che dà scandalo? È chiaro che Gesù, mentre parla di scandalo, ha in mente una certa classe di persone, ovvio, no? Chi sono? Allora, sommi sacerdoti, scribi, farisei, anziani del popolo. Costoro sono quelli che scandalizzano. Ma perché scandalizzano? Perché hanno i soldi? No. Perché, non so, hanno gli appartamenti lussuosi? No. Queste sono tutte delle bazzecole. Il vero scandalo che stanno dando, sapete qual è? È che non sanno riconoscere Gesù. Questo è lo scandalo. Cioè, si rapportano a Gesù e non capiscono che in Gesù c'è il mistero di Dio. Questo è lo scandalo. Allora, ecco che Gesù sta dicendo questo, eh? È inevitabile che avvengano gli scandali, perché la situazione che Gesù vive è una situazione scandalosa, nel senso che farisei, scribi, sommi sacerdoti sono tutti intenti a cercare di prendere in fallo Gesù per eliminarlo e non si rendono conto che lì c'è la manifestazione di Dio. Scandalo. Ma è scandalo perché? Perché questa gente, scribi, farisei, sommi sacerdoti, sono quelli che invece dovrebbero insegnare la verità di Dio. Perciò loro stessi non sono capaci di riconoscere la verità, perché non riconoscono Gesù. Quindi è scandalosa questa cosa. Lo scandalo sta in questa sproporzione. Loro, le guide che devono condurre a Dio, sono i primi che non riconoscono Dio. Loro che devono insegnare Dio sono i primi che non capiscono niente di Dio. Perché non riconoscono Gesù, anzi fanno di tutto per poterlo eliminare. Ecco lo scandalo, e questo è lo scandalo evangelico, che come vedete non ha niente a che vedere con gli scandali moralistici, insomma, no? Ora, Gesù dice è inevitabile che avvengano gli scandali, ma perché dice inevitabile? È inevitabile perché, certo, Gesù dice, perché questa gente ha ormai il cuore indurito, quel cuore indurito che vuol dire che all'apparenza sono i maestri di Dio, ma il loro cuore è lontano da Dio. Perciò chiunque lontano da Dio è provocatore di scandalo, perché non sanno riconoscere la presenza di Dio. Lo scandalo. Ma poi c'è un passaggio. Questo è quello che succede a Gesù. E infatti è ovvio che Gesù dovrà essere catturato, dovrà essere condannato, dovrà essere ucciso. Proprio da loro. Lo scandalo raggiunge il suo culmine dove? Sulla croce. Quello è il culmine dello scandalo. Perché loro, sommi sacerdoti, scribi, farisei, tutta gente elevata, tutta gente teologicamente preparata, incapace di riconoscere Dio, hanno crocifisso Gesù. Lo scandalo. Ma ovviamente Gesù adesso sta istruendo anche i suoi apostoli proprio sul tema dello scandalo. Perché? Perché Gesù ha davanti a sé una cosa molto chiara, e ha davanti a sé il momento in cui lui non ci sarà più, ma rimarrà il suo Vangelo, quello che egli affiderà agli apostoli dopo la sua risurrezione. Quindi Gesù è avanti, in prospettiva, dice ai suoi discepoli: state attenti, perché è inevitabile che avvengano gli scandali. Sono avvenuti per me, avverranno anche per voi. Perché? nel momento in cui voi annuncerete il Vangelo, su quel Vangelo avverranno gli scandali. Ma voi dovete essere perseveranti nell'annunciare il Vangelo, perché è la verità. Però ricordatevi, dice Gesù, voi sarete i miei piccoli. I miei piccoli perché? Non perché non avete da mangiare, non perché non avete da dormire, non perché non avete da vestire, non perché non avete una casa. Siete i miei piccoli perché voi avete il coraggio di annunciare il mio Vangelo. E siccome annunciate il mio Vangelo, date fastidio a chi pensa di avere invece la sapienza di Dio senza il mio Vangelo. Questi sono i piccoli del Vangelo. Questi sono i piccoli di cui Gesù parla. Infatti, gli venga messa una macina al collo piuttosto che scandalizzare uno di questi piccoli. Ma in che modo scandalizzeranno gli apostoli? Forse che gli apostoli diranno: oh, siamo scandalizzati? No, 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 no. Non è che gli apostoli sono scandalizzati, ma la parola è per quelli che scandalizzano. Ma in che senso scandalizzeranno poi? Proprio quelli che pretendono di essere dalla parte di Dio, ma non riconoscono l'annuncio del Vangelo. Lo scandalo è questo, eh? Pensare di essere con Dio senza passare attraverso l'annuncio del Vangelo. Perciò gli apostoli verranno disprezzati. Del resto San Paolo ne è l'esempio di quanto disprezzo ha ricevuto. Ma la forza di Paolo era stata proprio questa, che nessuno è riuscito a distoglierlo dalla purezza del Vangelo, dell'annuncio del Vangelo. Tant'è che Paolo arriva a dire che noi non possiamo rispondere alla fede se non abbiamo l'annuncio. Perché è l'annuncio del Vangelo che ci dà la possibilità di rispondere alla fede. L'annuncio del Vangelo. Perché quell'annuncio del Vangelo è il modo con cui adesso il Signore Gesù si fa riconoscere ancora dagli uomini. Però chi crede in questo e chi lotta per questo, come Paolo, come gli apostoli, saranno i piccoli. I piccoli davanti a chi? Davanti a tutti. Davanti al mondo, ovviamente, ma soprattutto davanti a coloro che hanno la presunzione di insegnare Dio senza più rivolgersi al Vangelo di Gesù. È come se Gesù dicesse: il mio Vangelo deve fare la mia strada. E la mia strada qual è? La mia strada è quella di essere disprezzato, di essere crocifisso. Il mio Vangelo farà sempre, sino alla fine del mondo, questa strada. E chi porta il mio Vangelo dovrà seguire questa strada. È il mio piccolo. Piccolo perché? Certo, perché non ha l'orgoglio di porsi al di sopra, ma è nell'atteggiamento di chi ubbidisce solamente alla verità del Vangelo. Ecco allora l'intensità di questo testo. Vedete che non è una leggerezza. Lo so che di solito questo testo è interpretato appunto col solito buonismo corrente, no? Chi sono questi piccoli? Non dobbiamo scandalizzare i piccoli, e a questi piccoli attribuiamo un sacco di interpretazioni, no? E l'unica interpretazione che non diamo è quella giusta. Quella non la diamo mai. E certo, perché non fa effetto. Eh sì, fa più effetto pensare ai piccoli come ai poveri, come ai bisognosi, fa molto più effetto, ma non c'entra proprio niente col Vangelo. Ora, noi dobbiamo proprio capire adesso il messaggio, altrimenti non ci starebbe la domanda degli apostoli: aumenta la nostra fede. Che cosa vuol dire? È come se gli apostoli dicessero: maestro, ma allora dobbiamo essere forti, allora dobbiamo essere coraggiosi, ma abbiamo bisogno di forza, aumenta la nostra fede. E anche qui la risposta di Gesù, incredibile e inaspettata. Aumenta la nostra fede. Sì. Ma gli apostoli che chiedono questo sentono una risposta di Gesù che non c'entra niente con l'aumentare. Dice solamente: se aveste una fede quanto un granellino di senapa, allora perché gli apostoli dicono aumenta in noi la fede? E perché Gesù corregge questo modo di interpretare la fede? Perché nella richiesta di Gesù, degli apostoli a Gesù è contenuta ancora una certa mentalità logica, normale, farisaica. Quella mentalità farisaica, che non necessariamente era negativa, perché la pretesa era quella di arrivare sicuramente a Dio, no? Però quella mentalità su che cosa era fondata? Era fondata sulla quantità. Infatti, quel fariseo davanti all'altare che cosa dice? Faccio questo, faccio questo, faccio questo, faccio questo. Con più faccio, con più sono gradito a Dio. E quindi aumenta la nostra fede, ha dentro questo senso, no? Un senso ancora farisaico, quantitativo. È qui che Gesù dice, non c'entra più questo, non è questione di quantità, è questione di qualità. La fede non è tanta o poca, ma la fede è fede o non lo è, chiaro. Infatti qui si parla, se aveste una fede quanto un granello di senapa, perché proprio un granello di senapa? E certo, perché è il più piccolo di tutti i semi. Eppure questo granello di senapa ha in se stesso una forza incredibile, inaspettata. E qui ti dice, capisci, capite, dice Gesù ai suoi discepoli, la fede non è una questione quantitativa, è una questione qualitativa. In che senso? In senso è questo, che la fede è quell'atteggiamento dell'uomo che si pone in obbedienza a Dio. Certo, deve essere un'obbedienza totale. Ma questa obbedienza totale che cosa fa? Questa obbedienza totale ti fa diventare il suo piccolo. Perché? Perché alla fine ti fidi solo di Lui. E questa è la piccolezza. Ma questa piccolezza ti è data solo dalla fede, piccola come un granello di senapa, perché è solamente una fede fondata sulla tua decisione, interiore oltretutto, non hai bisogno di nessuna visibilità. Oggi siamo così. Ciao, troviamoci insieme, va, così ciascuno di noi farà la sua testimonianza e la nostra testimonianza di vita, la nostra testimonianza di fede aiuterà anche gli altri. Ma non ti sei reso conto che mentre dai la tua testimonianza hai messo in evidenza te stesso? Hai capito? Che cosa c'entra la fede con tutto questo? E che me ne faccio io della tua testimonianza? La mia testimonianza non è il dirti cosa faccio, non è il dirti cosa provo, non è il dirti cosa sento. Alla fine fanno ridere queste testimonianze, no? Ah, io sento dentro il Signore che... Ma cosa senti? Cosa mi interessa se lo senti dentro? Devi darmi qualcosa d'altro. Fammi vedere il segno della tua fede. E qual è il segno della tua fede? La tua piccolezza. Perché? Ed ecco il testo di oggi. Perché così anche voi, quando avete fatto tutto quello che vi è stato ordinato, dite, siamo servi inutili. Ecco il punto. Dove quell'essere servi inutili è il riassunto, se così vogliamo dire, con cui Gesù ti dice, sapete come deve essere la persona che veramente ha fede? Deve essere strutturata in questo modo, strutturata sull'immagine del servo inutile. E in che senso noi siamo servi inutili? In questo senso, che se veramente tu hai fede, tu dentro ormai hai una struttura ben precisa, che la tua preoccupazione non è più il te stesso, ma la tua preoccupazione è che tutto il tuo agire sia in obbedienza a Gesù, e quindi sia Gesù che viene fuori da te. Vi ricordate Paolo cosa dice ai suoi cristiani? Voi dovete diventare il profumo di Cristo. Bellissimo questa immagine. Però il profumo che cos'è? Il profumo non è un qualcosa che agisce, che fa. Viene fuori da quella sorgente che emana profumo. Quindi Paolo dice, voi dovete essere il profumo, ma voi dovete essere la sorgente di questo profumo. Ma in che modo siete sorgente? Nel modo che voi siete diventati piccoli, cioè vi siete consegnati totalmente a Gesù. Allora avete capito che cosa vuol dire essere servi inutili. Perché non agite più per voi stessi, agite per Lui. E allora il testo è chiaro che testo di oggi è chiaro che diventa impegnativo, perché appunto ci struttura dentro in modo che davvero abbiamo capito che la fede è come un granello di senapa, sì, ma ha una forza incredibile, perché quella fede piccola, nel senso che quella fede che fa rinnegare te stesso per poter lasciare il posto al Signore, fa una grande pianta, ha una forza incredibile. Perché? Perché la tua umanità è trasformata e addirittura diventa lo strumento attraverso il quale tu comunichi la presenza di Gesù, e non c'è bisogno di andare a predicare la tua testimonianza, non serve a niente. Perché? Perché dovunque tu vai con la tua umanità trasmetti questo, perché tu devi trasmettere solo il profumo. Guardate che interessante questo passaggio, eh? E il profumo viene fuori spontaneo, non devi fare nessun sforzo a comunicarlo, perché il profumo viene fuori perché dentro di te ti sei consegnato. Quindi è Gesù che ti usa, certo, ma per far uscire la sua presenza, che poi si esprime nel tuo modo di essere, nel tuo modo di agire, nel tuo modo di parlare. E non c'è bisogno di fare tante storie per andare a dire agli altri la tua testimonianza. Lascia perdere, va, che forse è meglio. Non perdiamo tempo e soprattutto non inganniamo nessuno. Ed evitiamo un grande pericolo, esaltare ancora una volta noi stessi. Perché fin quando noi crediamo in queste forme, che purtroppo anche i preti ci stanno continuamente... ecco... Andiamo, troviamoci, diamo la nostra testimonianza, facciamo questi incontri, adesso poi ci sono incontri zonali, no? Tutti impegnati in incontri zonali, perché tutti dobbiamo dare la nostra testimonianza per capire quale tipo di chiesa sogniamo. Ma che sogniamo la chiesa? La chiesa è già stata indicata da colui che ne è il fondatore, quando ha detto: la chiesa deve essere il mio corpo. Ma che razza di chiesa dobbiamo sognare? Eppure i pastori oggi vanno forte su queste cose, no? Perché questi sono i temi di questo anno che ci deve preparare all'incoronazione della Madonna di Europa, e avanti tutte queste belle teorie, no? Che non servono a niente, ci stanno allontanando dalla verità. La verità è una sola: o diventi piccolo e capisci l'essere servo, o tu del Cristo non capisci niente. E non capendo niente del Cristo non capisci niente di Dio, anche se tu ti sembra, se a te sembra di essere tra coloro che sono quelli che danno la testimonianza di fede. Basta con questa ambiguità, torniamo alle radici del Vangelo. Quel Vangelo che oggi è molto severo, Dopo che avete fatto tutto, dite: siamo servi inutili. Altro che la visibilità, altro che mettere in evidenza, altro che mettere in luce. Incoroniamo la Madonna d'Europa, ma cosa interessa la corona alla Madonna? È l'esteriorità, è la visibilità quella che conta, quella che sollecita, quella che entusiasma, quella che insomma incoraggia a fare. Ma la fede è un granello di senape. Non è la visibilità, è una questione interiore che è dentro di te. Tu devi rendere conto a quella presenza che è dentro di te. E quella presenza vuol rimanere dentro di te perché la fede è un granello di senape. Tu non devi credere in quello che tu fai, devi credere in quello che lui fa in te. E la corona della Madonna, quella vera, quella giusta, se l'ha già messa lei. È inutile che gliela mettiamo noi. E sapete quando la Madonna si è messa la corona? Quando ha dato la sua testimonianza. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente. Ma perché le ha fatte? Perché io possa essere a gloria del suo nome. Santo è il suo nome. Questa è la corona della Madonna. Noi non l'abbiamo capita. Continuiamo a fare delle paranoie che non servono a nessuno. E oggi il Vangelo ce lo ripete. Dopo che avete fatto tutto, dite: siamo servi inutili. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente. Santo il suo nome. Perché? Ma perché io sono la serva del Signore. Avvenga di me secondo quello che tu hai detto. Sono obbediente. Ed è questa obbedienza che fa diventare Maria piccola, ma proprio quella piccolezza la rende grande. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente. Questa è la corona di Maria. Tutto il resto sono le chiacchiere di quei pastori che non sanno più come fare ad accaparrare l'attenzione della gente. Ma questo è il ritorno dei sommi sacerdoti, dei farisei e degli scribi, quelli che non hanno capito niente del mistero di Dio, quelli che purtroppo continuano a scandalizzare gli uomini.